cause you never let me be. I got your names and your numbers right away. I've grown up. See me. Hear me. Don't you know you can't get near me? You can only hold to hear me.
On Your Radio, Joe Jackson Band dal vivo, era la tournée che faceva da warm up al Volume 4, ovvero il quarto capitolo della Joe Jackson Band, che uscì a 25 anni di distanza dal precedente Beat Crazy. Ma perché parliamo di Joe Jackson? Più che altro parliamo di radio. Il titolo di questo brano, On Your Radio, ci introduce all'ospite di oggi, Simone Fattori, il quale ha scritto un bellissimo libro per la Volo Libero Edizioni, uscito da pochi giorni, credo il 29
ieri.
Settembre, ieri addirittura, perfetto. Avete già sentito Simone in voce. Il libro si chiama I suoni nell'etere ed è un excursus molto articolato di quello appunto che cosa ha rappresentato che cosa rappresenterà nel futuro la radio. E, insomma, ce n'è per una quindicina di ore di trasmissione, giusto Simone?
Sì, sono 100 anni e quindi fate un po' voi, 100 anni con tanta musica dentro.
Intanto benvenuto a Radio Città Aperta.
Grazie per questo invito, vengo con molto piacere spesso qui da voi, a volte per altri motivi sono stato qui oggi per parlare di questo libro. Sono felicissimo veramente di essere qui ad ascoltare un po' di musica davanti a un microfono dopo tantissimo tempo.
Bene, quindi questo mi lascia presagire il fatto che dall'uscita del libro questa sia la prima presentazione in radio che fa.
Sì, assolutamente.
Mi
sì.
Sento particolarmente onorato di questo primato.
Assolutamente sì.
Allora, suoni nell'etere. Ovviamente c'è subito un momento di cortocircuito, perché stiamo parlando di suoni nell'etere e tu stai parlando ad una web radio.
Sì.
E quindi, insomma, già questo complica un pochettino il nostro discorso, ma forse lo rende ancora più, se vogliamo, più stimolante e articolato. Però ti pregherei di cominciare dall'inizio, da quello che mi stavi accennando fuori onda, ma che ti ho interrotto brutalmente dal continuare a fare, proprio perché ero molto curioso di sapere come si è arrivati a questo libro e quello che è stato il percorso della genesi e della pubblicazione.
Dunque, l'argomento, il tema di questo libro nasce tantissimi anni fa, nasce intorno al 1998 addirittura, perché nel corso della mia carriera universitaria ho cercato di unire, quando ho potuto, la passione, le cose che facevo al di fuori dell'università con i miei studi. Facendo studi di comunicazione è stato molto facile unire l'altra passione, che era appunto la radio. Fino a che si è arrivati al momento della tesi, ho trovato un professore illuminato che tra l'altro, insomma, il cerchio si chiude dopo 20 anni, è anche colui che ha scritto la prefazione del mio libro.
Bene.
Che faceva una cosa che non so quanti insegnanti all'epoca o anche oggi fanno all'università, cioè non ti chiedeva un percorso di studi per individuare l'argomento preciso della tesi, ma ti chiedeva il curriculum vitae. Io ho portato il mio curriculum, ha letto che facevo radio da quando ero piccino e quindi ha detto facciamo una tesi sulla radio, e quindi ho cominciato i miei studi approfonditi su questo argomento, che sono proseguiti anche per lavoro, perché poi nel frattempo è diventato un lavoro e quindi ho continuato a fare il giornalista, ho continuato ad accumulare notizie, e quindi questo lavoro si allargava sempre di più, e fino a che insomma un editore illuminato mi ha cercato, perché ha trovato la mia tesi sul web, e mi ha detto ma perché non ne facciamo un libro? Io ho risposto perché ha 20 anni e quindi bisognerà riscriverla completamente, e così è stato. Insomma, ci siamo presi un po' di tempo, l'abbiamo riscritta quasi completamente ed è venuto fuori questa storia del rapporto tra la radio e la musica leggera nel corso di 100 anni. Anzi, questo libro parte anche prima del 1920,
quindi è proprio, come dire, è non solo un'analisi storica ma è anche una specie di diario personale per certi versi.
Beh sì, insomma, inevitabilmente poi quando si scrive un libro ci finisce dentro, nonostante sia un saggio, ci finisce dentro anche il proprio gusto personale, no?
No, ma immagino che il fatto appunto che ci sia stato questo ritorno, questa specie di riscoperta, di riesumazione, se mi permetti questo termine, sì, di un tuo scritto a molti anni di distanza, rende tutto molto più, se vogliamo, quasi leggendario, no?
Sì, rende tutto leggendario, anche perché insomma vabbè, anche la circostanza nella quale l'editore, perché in Italia ci sono,
parliamo di chi dell'editore, appunto, di chi stiamo parlando?
Stiamo parlando di Volo Libero Edizioni, di Claudio Fucci, che è credo una mosca
onore
bianca
al onore, sì, al merito,
una mosca bianca nel panorama editoriale italiano, perché io a un certo punto tanti anni fa ho pensato di farne un libro, ma ho smesso quasi subito perché non riuscivo a trovare un editore. A distanza di tempo è stato l'editore che ha trovato me e che mi ha proposto questa cosa. Abbiamo lavorato benissimo, con grandissima libertà da parte di entrambi, e credo che poi si veda nei prodotti, non soltanto nel mio ma in tutti i prodotti della Volo Libero Edizioni, si veda questa grande libertà che ha l'autore di esprimere le cose delle quali scrive nel modo migliore, con i propri tempi, con tutto ciò di cui ha bisogno un autore per scrivere un libro che poi piaccia alla gente. Però voglio dire che non è un libro, diciamo così, noioso. Anzi,
no, infatti mi hai preceduto, perché stavo per l'appunto interrompendoti per dire che il libro è molto lieve, nel senso che se vogliamo ha la leggerezza che anche la stessa radio può avere, no?
Sì, beh, sono molto legati, non soltanto per l'argomento, però questo libro e il mondo della radio sono legati da anche un codice di comunicazione, nel senso che questo libro nasce come se fosse un lunghissimo programma radiofonico.
E a tale proposito spiega un po' la peculiarità di questo libro, che ha dei capitoli che sono preceduti dai QR code. Sì. Spiegalo meglio tu.
Sì, è un libro musicale, perché in ogni capitolo, che più o meno racconta di un decennio, quindi dal 1920 fino ai giorni nostri, raccontiamo le radio, ovviamente, i grandi DJ, quelli storici, tutte le innovazioni tecnologiche che hanno portato la radio ad essere quella che oggi, se ci state ascoltando attraverso internet, è perché prima sono successe tantissime cose dal punto di vista tecnologico che poi hanno portato la radio qui, e poi soprattutto c'è tanta musica, le canzoni più trasmesse, quelle che hanno delle curiosità relative proprio al mondo della radio, e quindi per farle conoscere anche, perché alcune sono canzoni degli anni 20, ma alcune sono canzoni degli anni 70, e immagino un ventenne che legge il libro non è tenuto a conoscerla, e quindi abbiamo messo una playlist in ogni capitolo, cioè prima di iniziare il capitolo inquadrate il QR code, viene fuori la playlist, e mentre leggete e si parla nel libro di alcune canzoni, avete la possibilità contemporaneamente di ascoltarle se le conoscete, di riascoltarle se le conoscete già, o di ascoltarle per la prima volta e conoscerle se magari è qualcosa che per voi è sconosciuto.
E ovviamente sono brani scelti da te.
Ovviamente sono brani scelti...
O comunque scelti dal tema del capitolo.
Sì, ho la presunzione di dire che sono scelti dalla radio, nel senso che sono i brani che nel corso della storia della radio sono stati più trasmessi, sono stati più amati, hanno delle caratteristiche che li lega indissolubilmente alla radio. Ti faccio un esempio. Forse non tutti sanno, o anzi, forse oggi lo sanno in molti proprio perché è stato raccontato nel film di qualche anno fa, ma Bohemian Rhapsody dei Queen, se non fosse esistita la radio... probabilmente non sarebbe neanche uscita nei negozi, perché la casa discografica non la voleva pubblicare, perché non la capiva questo brano che per quel momento era molto strano, ma soprattutto si lamentava del fatto che fosse troppo lunga e che quindi le radio non l'avrebbero mai trasmessa. Come avete visto anche nel film, poi un po' romanzato forse, ma Freddie Mercury si procura una copia promozionale, la passa a un suo amico che lavora DJ. In radio, DJ, che comincia a trasmetterla anche due, una cosa che non si fa mai.
Se non ricordo male, nella versione intera, non
esatto,
è stata,
nella versione
perché nel libro lo dici, non esiste una radio edit.
Non esiste, esatto, anche perché sarebbe impossibile, diciamo, senza snaturarla. Farne
no, questo va a maggiore, come dire, supporto dell'eccezionalità dell'evento, insomma.
Infatti. E da quel momento in poi la gente comincia a riversarsi nei negozi e a chiedere questo disco che ancora non c'è, perché la casa discografica
non era pronta.
E quindi da quel momento in poi c'è il via libera a questo album molto particolare che sta nella storia della musica, ma senza questo escamotage, senza questo trucchetto.
Questa chiave, come dire, come questo grimaldello.
Esatto, ma ce ne sono tantissime di storie di questo tipo nella storia della radio, della musica e di questo libro nel suo piccolo. Sono appunto tanti brani che sono legati da questo destino comune con la radio. Ci sono tantissime storie. E vi assicuro che è un saggio, almeno io lo presento come un saggio, ma è anche molto fluido da leggere e molto divertente.
Guarda, lo confermo, perché come ti dicevo da bravo presentatore mi sono documentato, l'ho voluto leggere nei tempi diciamo migliori, nel senso a ridosso della nostra chiacchierata di oggi, proprio per poter avere una freschezza di... Poi a una certa età, insomma, le cose bisogna cogliere l'attimo, perché passano 15 giorni e si dimentica la maggior parte.
Sì, guarda, io che l'ho scritto, tante cose, tante date, tanti nomi, non le ricordo.
Ma l'hai scritto anche per andarle a controllare, poi,
certo.
No? Per essere sicuro di sapere dove andare. Allora, io prima di proseguire la nostra chiacchierata, che
sì.
Ovviamente entrerà un pochino più nel dettaglio di quello che è l'argomento del tuo libro, volevo sapere innanzitutto una cosa che di solito si dice alla fine, ma la ripetiamo anche alla fine. Il libro è uscito da poche ore, se vogliamo,
sì.
ed è già prevista una serie di presentazioni, se non sbaglio.
Sì, sì.
Parliamo anche di questa cosa, che un po' di, come dire, di promozione non guasta mai.
Sì, diciamo allora che le presentazioni più imminenti sono la prima, che abbiamo voluto farla nella patria dell'editore, della casa editrice, ovvero a Milano, e sarà lunedì prossimo, lunedì 5 ottobre, a Ride di Milano, insieme a Luca De Gennaro e a Claudia Story, che mi ha aiutato molto in questo, Luca De Gennaro, insomma un DJ che probabilmente conoscerete.
Credo che sia il direttore di Radio Capital, o lo è stato?
Lo è stato, adesso sì, trasmette su Radio Capital. Claudio Story, meno conosciuto, almeno per chi non è addetto ai lavori, ma è insomma un grande creatore di radio, insomma ha lanciato negli anni grandi network, ha portato in Italia tantissime cose che tutti adesso usiamo nelle radio, primo fra tutti Selector, il software per la regia automatica, insomma un esperto del settore. Parleremo con loro del libro lunedì a Milano, e poi ci sarà una presentazione invece a Garbatella, ancora teniamo il luogo segreto per qualche giorno, per qualche ora, il prossimo 10 ottobre, che è tra due sabati.
E comunque Radio Città Aperta vi terrà aggiornati ed informati appunto sull'esattezza e sull'appuntamento per la presentazione del libro di Simone.
Ma sì, lo diciamo, dai, è alla Villetta di Garbatella il 10, sabato 10 alle 19.
Benissimo. Quindi
e questo è una presentazione invece un po' più particolare, forse poi dopo ne parliamo meglio.
Ok, io a questo punto, se sei d'accordo, sono stato molto originale nella mia scelta dei brani che dovevano accompagnare la nostra chiacchierata. Siamo partiti con un brano appunto che si chiamava On Your Radio, al quale, come forse avrai capito, sono molto, molto affezionato.
Certo, lo capisco.
E adesso passerei invece ad un altro brano che ha la radio nel titolo e che al quale sono altrettanto affezionato. E poi magari ne possiamo pure parlare, certo, per qualche minuto. Il brano è Radio Clash dei Clash, per l'appunto, a Radio Città Aperta. Radio Clash, The Clash, un 45 giri, perché questa non uscì su nessun album dei Clash, ma uscì solo come 45 giri. Dall'altro lato c'era This is Radio Clash, che è praticamente il tormentone che viene nominato più volte da Joe Strummer, il quale Joe Strummer, tra l'altro, se possiamo, come dire, esagerare, è stato un nostro collega, nel senso che io ricordo un bellissimo film che si chiamava The Future is Unwritten, in cui venivano, appunto, che era commemorativo della vita di Joe Strummer, al cui interno venivano raccontati tanti episodi legati ad un programma che lui faceva alla BBC che si chiamava London Calling, dove non era semplicemente la sua capacità comunicativa che veniva messa in evidenza, ma anche la sua grande cultura musicale, perché metteva musica a 360 gradi, quindi onore al merito del compianto Joe Strummer. Ma ricordiamo che sono le 14:24, abbiamo nostro graditissimo ospite Simone Fattori, che ha appena pubblicato per Volo Libero Edizioni Suoni nell'Etere, 100 anni di musica e radio, che appunto sta presentando qui in trasmissione da noi. Io prima di andare avanti vorrei utilizzo un virgolettato che ho usato per il lancio della trasmissione, che stava anche nel vostro comunicato stampa, che secondo me è molto stimolante per proseguire la nostra chiacchierata. Sì. Non sappiamo esattamente con quali mezzi tecnici e con quali suoni da diffondere nell'etere, ma certamente in futuro ci sarà ancora una radio, una voce amica e un senso di appartenenza ad una comunità che accompagnerà nuove generazioni di fedeli ascoltatori. Io penso che, detta questa frase, noi possiamo chiudere baracca e burattini, perché praticamente il senso del libro, se vogliamo, può essere più o meno racchiuso in questa affermazione, no?
Sì, tra l'altro è la cosa che in questi giorni mi stanno chiedendo di più, insomma, no? Se la radio, se a mio parere la radio ha un futuro, ce l'ha sicuramente. Questa capacità di cambiare in continuazione, diciamo così, mezzo per arrivare alle orecchie degli ascoltatori, credo che sia la grande forza della radio. E Radio Città Aperta, tra l'altro, ne è la dimostrazione, insomma, no? Si è adeguata ai tempi, sta a disposizione di tutti nel posto dove in questo momento siamo tutti, e cioè su internet, e continua a proporre il suo messaggio, la sua musica e soprattutto quel senso di appartenenza, perché poi chi è un ascoltatore affezionato di una radio si sente in qualche modo un membro di una comunità.
Se ti può interessare, in questo momento abbiamo ascoltatori dalla Germania, e che la cosa ci può stare perché è abbastanza frequente, dalla Federazione Russa e anche dal Kenya. Non so quanti quanti ascoltatori saranno, però insomma indubbiamente è qualcosa che colpisce la nostra immaginazione,
ed no? È certo, sì, la grande magia della radio, no? Cioè la tecnologia non l'ha messa da parte la radio. In questi anni ha subito tutta una serie di funerali preventivi.
Beh, basti pensare per esempio a Video Killed the Radio Star.
Esatto, cioè ogni volta che c'è stata una innovazione tecnologica, la prima cosa che si è pensato è: ma questa sarà la morte della radio, vedrete che la radio scomparirà. È successo con la televisione, è successo con le cassette, è successo perché tutti dicevano: beh, adesso la gente si registrerà le cassette, non ascolterà più le canzoni alla radio. Non solo ha continuato ad ascoltarle, ma molto spesso le cassette le ha fatte registrando le canzoni direttamente dalla radio. E poi è successo con internet, con l'MP3, è successo con i social. Sta succedendo in questi giorni, in questi anni, il dibattito su le piattaforme streaming uccideranno la radio, non la uccideranno come non l'ha uccisa nessuna di tutte queste
innovazioni. C'è come una capacità quasi da Mercurio, no? Che non riesce ad afferrare.
Esatto. È un linguaggio che, come mi ha in questo periodo ho sentito anche tante persone, tanti amici che per capire qual era il loro rapporto con la radio, e una mia amica attrice mi ha spiegato che il linguaggio radiofonico nasce con la tragedia greca. Cioè, una tragedia greca è fatta da il protagonista e i protagonisti che sono sulla scena e che raccontano quello che sta succedendo in questo momento. Quando c'è bisogno di raccontare nella storia qualcosa che è successo prima o da un'altra parte, arriva il coro. E quindi è esattamente quello che si fa alla radio: noi raccontiamo quello che stiamo vivendo in questo momento, e poi per aprire l'atmosfera e per raccontare una storia diversa ci affidiamo ad un brano, ad una canzone e a qualcosa che viene da altri posti.
Infatti penso che uno degli snodi principali del libro, ma è abbastanza inevitabile che ciò accadesse, è quello che tu hai evidenziato e ribadito più volte, cioè che la radio e la musica sono strettamente legati tra di loro e non potrebbe essere diversamente. Cioè la radio così com'era prima degli speaker o dei DJ, insomma, era un qualcos'altro che era effettivamente l'equivalente del disco in lacca che andava sul fonografo della voce del padrone, e quindi diciamo sfuggiva, se non per per l'ampliamento della diffusione, sfuggiva effettivamente il senso di uno strumento del genere. Quando invece alla musica si sono abbinate delle parole che hanno in qualche maniera introdotto, spiegato, semplicemente annunciato quello che la musica stava per trasmettere, ovviamente è stata come una specie di rivoluzione copernicana, no?
Sì, assolutamente. Poi c'è tutto l'aspetto che riguarda l'industria musicale, prima americana e poi in tutto il mondo, che praticamente quando è nata la radio non esisteva, era una cosa molto di nicchia. Cioè avere un fonografo in casa dai primi del Novecento era una cosa prettamente da ricchi. E quindi quando la radio ha cominciato a trasmettere la musica, molto spesso, per molti anni, per i primi anni, lo ha fatto proponendo cose che si stavano suonando dal vivo in quel momento, o collegandosi con locali, con night dove c'era un'orchestra e un cantante, o addirittura, pensiamo alla Rai dei primi anni, poi dei primi anni, fino agli anni 50 abbondanti, insomma, fino ai primi anni 60, che trasmetteva la musica suonata dalle sue orchestre dentro i suoi auditorium con i suoi cantanti, perché c'erano i cantanti della radio.
Tanto per fare un esempio, le prime edizioni del Festival di Sanremo,
esatto,
che non erano neanche necessariamente eseguite da quelli che poi, cioè era il Festival della canzone, quindi esatto, erano quei quattro cantanti che cantavano tutte canzoni. Pensa che palle, scusa.
Certo, no, ma ancora di più. Cioè i cantanti, quelli mitici, insomma, dei quali probabilmente ci parlavano le nostre nonne, mi viene in mente un personaggio del quale parlo diffusamente nel libro, come Carlo Buti, nasce perché la RAI, anzi all'epoca ancora Eiar, indice un concorso per trovare nuovi cantanti. Lui partecipa, vince questo concorso, comunque viene assunto dalla RAI e diventa un grandissimo personaggio, perché tutti i giorni lui va nel suo bel auditorium con la sua orchestra, con anche lì i direttori di orchestra mitici, Cinico Angelini, eccetera, eccetera, che poi sono arrivati anche alla televisione, e tutti i giorni cantava le sue canzoni, anzi non necessariamente cantava delle canzoni che non erano le sue, ma erano di repertorio diffuso, e queste canzoni venivano trasmesse dalla radio. Molto spesso non esisteva neanche una registrazione o un disco, anzi molto spesso, in questa storia ne racconto diversi casi, sono le registrazioni fatte dentro un auditorium o comunque registrazioni fatte in un programma radiofonico che poi sono diventate
l'unico documento disco. In certi casi proprio, esatto, l'unico documento. Ma infatti gli archivi, le famose teche della RAI, sono veramente uno scrigno senza fondo di tutto quello che... Basti pensare, ad esempio, ne parli anche nel, se non ricordo male, o ne parli te o ne parla Renzo Arbore, sì. Basti pensare agli ospiti di quel programma mitico che fu Doc, in cui appunto ci furono delle jam session irripetibili e, come dire, introvabili,
certo,
che appunto sono la testimonianza di qualche cosa che solo lì era televisione, ma parliamo sempre di un principio che è lo stesso, no?
Certo.
Di una conservazione di un documento in un'epoca, parlando invece degli inizi, degli albori, in cui anche i fortunati o i benestanti che avevano il supporto di un fonografo comunque avevano a che fare con un materiale particolarmente fragile e cagionevole, perché le lacche erano insomma molto delicate da maneggiare.
Certo, poi ne venivano prodotti pochissimi, cioè la vita, diciamo, di un disco era lunghissima. Cioè quando la radio comincia a dare il suo contributo per lo sviluppo dell'industria discografica, lo riporto nel libro perché le ho trovate, le classifiche di quel periodo, di quando cominciano a uscire più dischi e la produzione aumenta, in quel periodo però in classifica c'erano pezzi del 1917 piuttosto che del 1901, insomma avevano una vita lunghissima, anche perché costavano tantissimo, non ne venivano prodotti tantissimi, ma anzi, diciamo così, i dischi o i fonografi, come meglio dire, di quel periodo erano quasi esclusivamente dischi di musica classica, anche lì registrati durante le esecuzioni delle orchestre dal vivo. Quindi, insomma, c'è un po' un rincorrersi, come la famosa storia se è nato prima l'uovo o la gallina, se è più la radio che deve alla discografia o più la discografia che deve alla radio. Insomma, è un bel matrimonio che ancora oggi, nonostante tutto, va avanti con reciproca soddisfazione.
Io vorrei, ovviamente, al di là dei tanti argomenti che nelle 300 e passa pagine del libro sono citati, con anche degli ospiti illustri, eventualmente chiudiamo anche raccontando chi ti ha fatto, che ti ha concesso delle interviste, certo, molto significative. Però un punto che sicuramente sarà stato oggetto di altre domande in questi giorni di presentazione, si ha un po' l'impressione che ci siano alcune, c'è un orizzonte sonoro un po' omologato, cioè in realtà io al discorso che c'è un'offerta ampia ci credo molto, ma è un discorso molto di nicchia, e Radio Città Aperta ne è forse una testimonianza abbastanza evidente. Non dico autorevole, ma potrei anche dirlo. Certo. Però ecco, a me sembra che in generale, spesso e volentieri, tuttora, nonostante appunto non ci sia la commercializzazione di un tempo, quindi che era necessariamente legata a una vendita di un disco, di una cassetta, che però ci sia un po' la tendenza a trasmettere in tanti la stessa cosa. Certo. Questa cosa rimane in parte, e questo però giustifica anche l'esistenza, o la necessità più che l'esistenza, di delle realtà che invece cercano di andare un pochettino a differenziarsi. Vorrei che magari mi raccontassi qualcosa su questo aspetto, perché io qua vedo un capitolo che riguarda appunto in tutto il mondo le emittenti radiofoniche occupano diverse nicchie di mercato per le quali la specificità e della scelta musicale è ancora una caratteristica fondamentale. Certo. Quindi tu spieghi appunto che c'è questa specie di dicotomia tra una specie di marmellata ormai senza confini e delle situazioni invece che cambiano, sì, che insomma che mescolano le carte.
Sì, da sempre, e ancora di più con l'avvento di internet, dove che ha reso possibile a chiunque assolutamente farsi la sua piccola radio e trasmettere la sua musica preferita, o ha permesso a realtà già radicate nel mondo della radiofonia, come la radio dalla quale vi sto parlando, di poter raggiungere con più facilità praticamente tutto il mondo. C'è un'offerta ancora oggi di radio che è illimitata. Certo, ci sono i grandi network che, proprio per essere diventati grandi network, hanno dovuto fare una scelta commerciale precisa e quindi proporre la musica che più potesse raggruppare un numero di pubblico maggiore. Ma ci sono tantissime radio in giro per il mondo, in Italia, ma in giro per il mondo, che propongono generi musicali particolari. Ci sono ancora radio di jazz, ci sono ancora radio di new age, ci sono ancora radio di qualunque tipo, e non soltanto su internet. E io ritengo che nonostante questa enorme offerta di musica che ci raggiunge praticamente ovunque attraverso il telefonino, però per avere delle novità, per chi è curioso, per chi vuole avere sempre musica nuova da ascoltare,
oppure per un ascolto meno passivo,
sì, per un ascolto meno passivo, ma anche per conoscere nuove cose. Cioè, io in questi anni tutte le cose nuove musicali che ho conosciuto e alle quali mi sono appassionato le ho conosciute tutte attraverso una radio, a volte anche per caso, non era necessariamente la mia radio preferita, però girando in macchina senti una voce, senti un suono che ti colpisce e c'è qualcuno che ti spiega cosa stai ascoltando, innanzitutto, che è importantissimo, anche se adesso si può shazammare, come si dice, e quindi trovarla e averla nel telefonino immediatamente. Però insomma, sapere qualcosa di più, da dove viene l'artista, che cosa ha fatto prima, perché fa questo genere musicale, a cosa si ispira, eccetera eccetera, è sempre importantissimo,
soprattutto in un'epoca come quella attuale, in cui i negozi di dischi sono praticamente delle mosche bianche, perché noi qui a Roma siamo fortunati perché ancora c'è una certa, certo, come dire, disponibilità di negozi, per quanto limitata nel territorio. Ci sono intere aree geografiche del nostro paese, e non stiamo parlando del Botswana, insomma, parliamo di un paese commercialmente molto disponibile all'attività commerciale, in cui effettivamente o c'hai la dritta, tra virgolette, oppure insomma non sai neanche di che cosa stiamo parlando. Quindi ascoltare nuova musica è spesso, se non quasi sempre, legato a questi meccanismi di cui parlavi tu.
Assolutamente, anche perché poi ognuno di noi ha anche un'esperienza personale con le piattaforme di streaming, no? Avete mai provato a lasciare libero l'algoritmo di scegliere la musica una volta che voi avete indicato la prima canzone? Nel giro di 4 canzoni è assolutamente fuori strada. Cioè, sicuramente la quinta che vi proporrà di sua iniziativa non entra. Non
è una sola, come si
dice
a Roma.
Non c'entra niente con i vostri gusti. Ma invece la vostra radio preferita è difficile che proponga un brano che proprio non vi piace, perché l'avete scelta, perché è la vostra radio preferita. Ti dirò di più, noi abbiamo il telefono pieno di musica che a volte abbiamo dimenticato, ed è la radio stessa che ogni tanto ci ripropone un brano, che ne so, degli anni 80 o degli anni 70, che abbiamo amato tantissimo ma che è un sacco di tempo che non ascoltiamo più. Perché sì, è vero, ce l'abbiamo nel telefonino, ma sta insieme ad altre migliaia di canzoni, per cui se non cade l'occhio non lo ascolteremo mai. Ed è la radio che ce lo fa riascoltare, ce lo tira fuori e ci riporta.
Ci tiene vigili.
E sì, ci riporta tutti quei ricordi che sono legati a questa canzone, che ognuno ha su tantissime canzoni. Insomma, questo è uno dei tanti motivi per cui secondo me la radio non morirà mai.
Senti, questa potrebbe essere la chiosa giusta, perché hai detto una frase quanto mai, come dire, benaugurante, soprattutto per noi, e anche esplicativa di quello che è lo spirito che ti ha portato, certo, a pubblicare questo libro. Ti prego invece di chiudere con qualche sfoggio, se vogliamo, di presenze illustri all'interno del libro. Cioè, abbiamo già parlato di chi ti ha fatto la prefazione.
Sì.
E invece poi ci sono anche delle interviste molto autorevoli che fanno parte della parte finale di questo libro, anche se ci sono poi all'interno dei capitoli delle citazioni che vanno a fare riferimento proprio a queste interviste.
Certo, sì, beh, a parte la prefazione, che poi alla fine non l'ho neanche nominato, ma la prefazione l'ha scritta Enrico Menduni, che è probabilmente a livello accademico il più grande studioso di radio che abbiamo in Italia. La postfazione è scritta da Massimo Cotto, altro collega che ha scritto dei libri bellissimi di musica, sulla musica e sulle canzoni. Ma a un certo punto io ho sentito il bisogno di farmi raccontare dai protagonisti alcune epoche della radiofonia italiana. Non avevo tempo, ma ne abbiamo parlato con Claudio, con l'editore, volevamo farlo anche per gli altri paesi, andare a cercare i vecchi DJ, ma insomma sarebbe stato più complicato. Lo abbiamo fatto soltanto per l'Italia. E allora ho pensato di intervistare tre personaggi che possono racchiudere in qualche modo, semplificando moltissimo, perché i DJ e i personaggi che hanno legato la loro carriera alla radio in Italia sono tantissimi, tutti bravissimi, molti di questi ancora in attività. Però diciamo che i più rappresentativi per le diverse epoche sono Renzo Arbore, e qui ho scoperto, sempre parlando del pubblico dei giovani, dei ventenni di oggi, che non tutti sanno che Renzo Arbore nasce alla radio e ha gran parte della sua fortuna, della metà della sua carriera, nasce nella radio. E anzi, la fortuna è anche la radio di aver incontrato Renzo Arbore, senza il quale, e senza Gianni Boncompagni, suo socio e sodale amico per tanti anni,
compagno di merende, se
vogliamo. Esatto, compagno di merende, hanno rivoluzionato la radio pubblica italiana, che prima era una cosa ingessatissima, non come quella inglese, perché nel libro un aneddoto che mi piace molto raccontare è che gli annunciatori, neanche i DJ, gli annunciatori di BBC erano costretti, quando erano in onda, ad indossare lo smoking, pur essendo in radio. Non c'erano le telecamere o le webcam come oggi, quindi era assolutamente ingiustificato, però per dire la formalità.
L'impronta che volevano dare.
E la radio della Rai fino alla metà degli anni 60 non era da meno. Quindi ho intervistato Renzo Arbore per avere alcune notizie su quel periodo. Ho fatto lo stesso con Claudio Cecchetto, che oltre ad essere l'ideatore di Radio DJ e di altre emittenti che un po' hanno cambiato il linguaggio radiofonico in Italia, però è stato tra i pionieri, perché lui era nel cast di Radio Milano International quando 75, Radio Milano International, giusto, è stata la prima radio italiana nel 1975. Quindi quell'epoca l'ha vissuta tutta. Tra l'altro, da protagonista delle radio libere, poi arrivò in televisione, portato proprio così, cioè un DJ delle radio libere, come se fosse un panda, insomma, una cosa che voi che non incontrerete mai per strada, noi lo portiamo in televisione, grande successo, eccetera eccetera. E poi Linus, che ha preso le redini di Radio DJ e di tutto il gruppo con Radio Capital, M2O, in questi anni, e adesso è direttore di tutte le testate, e quindi è rappresentativo, diciamo, dell'ultimo periodo, sia dal punto di vista di chi va in onda tutti i giorni, ma anche di chi organizza una radio e quindi decide.
E comunque una memoria storica, perché c'è un suo background ormai di quasi 40 anni pure lui,
insomma. Esatto, esatto. E quindi, una volta che queste interviste sono state realizzate, scritte e utilizzate per i capitoli di pertinenza, ci siamo accorti che, come dire, erano belle in sé, insomma, e quindi abbiamo deciso anche di lasciarle in
per intero, diciamo,
versione integrale, come appendice, che essendo il libro costruito come un programma radiofonico, abbiamo, invece di chiamarle appendici, le abbiamo chiamate podcast, perché sono delle aggiunte al programma principale.
Allora, sono già le 14.44 e, come dire, il tempo è tiranno, si dice in questi casi. Io ringrazio con un ultimo brano Simone Fattori. Vi ricordo il suo libro Suoni nell'Etere, Volo Libero Edizioni. Ricordiamo anche l'appuntamento per gli ascoltatori sia milanesi che romani per le presentazioni,
sì,
di rito.
Per i milanesi è il 5 di ottobre, cioè lunedì, a Ride di Milano alle 19, mentre per i romani l'appuntamento è per il 10 ottobre, che è un sabato, alle 19, alla Villetta Social di Garbatella. Mi raccomando, sarà un appuntamento particolare, ci saranno tanti ospiti a sorpresa, soprattutto nell'appuntamento romano, e poi vabbè c'è Bologna, ma quello, insomma, più avanti.
Siamo aggiornati. Allora, io ti ringrazio molto per la tua presenza, per la tua piacevole compagnia.
Grazie a voi.
Ti auguro ovviamente il massimo della fortuna per questo bel libro. Grazie. E penso che una svolta che ben sottolinei e che ben metti in evidenza in un capitolo in particolare del tuo libro è il passaggio dall'ingombro di una radio che diventava una specie di mobile aggiunto, certo, un soprammobile dentro casa, al passaggio, grazie ai transistor, di una radio diciamo più piccola e miniatura. E quindi vogliamo chiudere la nostra chiacchierata di presentazione del libro Suoni nell'Etere con il brano Portable Radio di Daryl Lone e Joe Notes, per salutare e ringraziare Simone Fattori.
Grazie.